Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Libretti, che risate. Buongiorno Carla Moreni.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Siamo arrivati alla nostra quarta puntata, ma secondo me nella nostra scaletta, o meglio nella scaletta di Carla Moreni, vi sono tre errori questa volta.
No!
Primo, il Giulio Cesare di Handel è un'opera seria. Secondo, è stata messa in scena a Londra, ma noi parliamo di libretti italiani. E terzo, addirittura il librettista è tedesco.
E allora ne parliamo lo stesso. Perché non sono errori. Adesso vediamo, faccio la ringa, faccio anch'io il librettista che ha studiato da avvocato, metto la toga. Allora sì, è vero, Handel era il famoso sassone o sassone, a seconda di dove uno vuol mettere l'accento. Ma il suo primo viaggio dove lo fa? In Italia, a Roma, a servizio del cardinale Ottoboni. Quindi vogliamo chiamarlo italiano, ma sì, chiamiamolo Giorgio. Poi Giulio Cesare, soggetto è romano. L'opera si fa a Londra perché Handel trova, come avrebbe sperato anche Mozart, un ottimo impiego nella ricca Londra, dove il re sovvenzionava i poveri musicisti. E quindi lui lascia l'Italia e va a Londra, ma va con un tratto assolutamente italiano. Infatti all'inizio le sue opere vengono criticate perché troppo italiane. E l'ultima critica, sì certo, il nome del librettista, Francesco Haim, Hotel Ancona Y Milano, ha un suono diciamo tedesco, o se vogliamo anche forse di ascendenza ebraica, però lui, il nostro sconosciuto librettista, è nato a Roma 1678, morirà a Londra 1729. Compositore, violoncellista soprattutto. Lui incontra Handel alla pari, non è ancora librettista, suona nell'orchestra del cardinale Ottoboni e poi diventerà librettista e poi salirà ancora di grado e diventerà impresario.
Sei tutta crudeltà.
E brava Carla Moreni per aver distrutto la mia tesi dei tre errori. Ma questo anche per dimostrare il fatto che il 6 e 700 sono secoli dove l'opera italiana trionfa in tutta l'Europa. È sconvolgente questo fatto, no? Se ci pensiamo, tranne la Francia.
Tranne la Francia, però abbiamo citato nella puntata precedente, abbiamo citato il Serse. Quando Cavalli viene invitato a Parigi per scrivere una nuova opera, non fa in tempo a comporla, allora adatta il Serse, quindi tutto sommato sì, ci aggiungeva alle danze, toglievano i castrati, per carità. Però diciamo che ovunque l'opera italiana è il modello di scrittura.
Comunque, il Giulio Cesare a me sembra un'opera seria.
È un'opera seria, diciamo, è un'opera storica.
Okay. Ecco,
scegliamo proprio l'aggettivo più pertinente. E l'opera storica, abbiamo visto, è il tipo di opera più popolare. Il pubblico va volentieri a teatro per sentirsi raccontare delle storie. Perché no? Parliamo di Giulio Cesare, ma non Giulio Cesare a Roma. Parliamo di Giulio Cesare in Egitto, esotico. E poi chi c'è là a aspettarlo? C'è la bella Cleopatra. E quindi la storia può diventare, dalla storia ufficiale dei libri, dei trattati antichi, delle fonti alle quali comunque si abbeveravano i librettisti, diventa un po' una storia da tinello, una storia da osteria, una storia che tutti possono comprendere, perché il grande imperatore Cesare non va in Egitto per fare la campagna in Egitto, ma va in Egitto per conquistare Cleopatra.
Thank you.
Un altro ascolto, il prossimo ascolto, riguarda una scena dall'atto secondo. Stiamo parlando del Giulio Cesare di Haim Handel. Langue offeso mai riposa. Stiamo parlando di serpenti, no? Ci sono tanti serpenti nell'opera. Io mi ricordo una messa in scena genovese con Diego Fasolis, dove c'era un serpentone enorme che invadeva il palco. Carla Moreni ha assistito a qualche recente messa in scena del Giulio Cesare?
Oh sì, una bellissima allestimento a Parigi con il pubblico divertitissimo e firmava la regia Damiano Micheletto. Ma è divertente quest'aria? La guardavo adesso leggendo il testo, perché se io dico langue offeso mai riposa, uno può anche capire che langue, languire, offeso mai riposa, cioè la persona che soffre offesa, non riposa mai. Se invece la leggo, L' angue, e allora so, Monteverdi docet, Orfeo, langue, unge la povera Euridice, e quindi il serpente offeso mai riposa. E qui il serpente offeso è Sesto, figlio di Pompeo, che è stato ucciso in Egitto dal re Tolomeo, e Sesto che vuole vendicare il padre. Quindi questa in fondo è un'aria di vendetta che però ha un, già nel lessico, già nel tono del libretto, ha in fondo un retrogusto ironico, divertente, perché Sesto è un ragazzino, come fa a vendicare il padre di fronte al re dell'Egitto?
Thank you.
langue nel senso di languire, langue l'apostrofo angue nel senso di serpente. I libretti dell'opera buffa italiana si nutrono anche di giochi di parole, Carla Moreni.
Sì, tanto, tanto. Il gioco di parole era proprio un puro divertimento, a testimoniarci che la gente andava a teatro col libretto in tasca. Cioè, noi pensiamo che questo sia così un'abitudine ottocentesca, no? Di comprarsi il libretto, quindi il piccolo libro dell'opera da sfogliare durante gli intervalli in modo da capire esattamente come era la storia, ma noi sappiamo che più che le partiture dell'opera venivano stampati i libretti, e anzi prima della partitura, prima della musica, venivano sempre le parole.
E infatti, se ricordo bene, a Venezia, nei primordi, insieme al libretto vendevano anche la candela per poterlo leggere, no?
Meravigliosa.
E qui Carla Moreni va il quarto errore della scaletta. Perché Piangerò la sorte mia di Cleopatra è un'aria struggente, perché lo incontriamo nel nostro libretti che risate.
Esatto. Infatti ho già tirato fuori il fazzoletto, perché in effetti povera Cleopatra quanto piange. Ma noi sappiamo che non è una furbacchiona Cleopatra. È entrata in scena travestita per sedurre Cesare, si è finta l'ancella Lidia, quindi ovviamente non si è presentata come la sorella del re, perché altrimenti con Giulio Cesare che voleva sconfiggere gli egiziani avrebbe avuto poco gioco. Quindi entra travestita, lui naturalmente ne rimane immediatamente sedotto e poi continua a lamentarsi, perché il lamento femminile è il modo migliore per far breccia nel cuore maschile. È così, è un'antica ricetta e funziona. Quindi non è un pianto drammatico, è un pianto ambiguo, è un pianto che si può leggere in una duplice dimensione, e ce lo fa ancor più capire il libretto, perché il libretto usa parole semplici e rime quasi banali. Quando il librettista voleva una scena alta, usava un lessico alto e delle rime preziose, magari anche degli enjambements, no? Questi passaggi da un verso all'altro, in modo da creare pomposità, dramma, già con le parole. Invece questi versi, se noi li leggiamo, sono versi banalissimi. È un pianto finto.
E fino a che punto ne è consapevole il compositore di musica?
Ma sicuramente ne è convinto, anche perché questo è un pianto cullante. No, non c'è il senso, non c'è la dimensione l'ethos tragico, drammatico. C'è più un pianto che assomiglia a una ninna nanna, un po' infantile.
Prima dell'ascolto finale, Carla Moreni, vorrei ancora spendere qualche parola sulla figura di Georg Friedrich Händel, più che sui suoi librettisti. Abbiamo detto, grande apprendistato in Italia, cioè talentuoso, però insomma lì apprende le regole del mestiere, i trucchi del mestiere. Georg Friedrich Händel ci ha lasciato numerose opere in italiano, anzi le sue opere sono tutte in italiano perché sono gli oratori che compone in inglese. Che cosa ci può dire Carla Moreni rispetto al lavoro di Händel sui libretti in italiano?
Beh, intanto lui dimostra una profonda conoscenza non solo dello stile, della lingua, ma anche proprio della vita in Italia. Ha detto bene Giuseppe Clericetti, il suo apprendistato non è solo l'apprendere una scuola, ma apprendere la vita che c'è dietro quella scuola. Cioè lui evidentemente a Roma si diverte un mondo, e scopre tutta la vita che può pulsare a teatro e ne farà tesoro per tutto il resto dei suoi grandissimi capolavori. Quindi l'Italia c'è sempre, la scuola italiana rimane, soprattutto nella identità che lui riesce a dare ai suoi personaggi, no? Anche in questo Giulio Cesare pur rispondendo questa partitura a quelle che erano le regole dell'opera seria, quindi abbiamo i recitativi semplici, le arie col da capo, quindi la classica scansione, però pur in questa forma classica lui riesce a definire dei personaggi. Giulio Cesare lo conosciamo, è quello che oggi definiremmo così un po' un paperino, un po' sfortunato, che ogni volta che è sul punto di corteggiare Cleopatra gli arriva qualche incidente, qualche missione politica da compiere, e quindi lui deve sospendere il corteggiamento per dedicarsi al lavoro.
Terminiamo con un duetto dal Giulio Cesare, e non è un caso, spesso in queste nostre trasmissioni, Carla Moreni, prendiamo in considerazione duetti. Fanno ridere i duetti.
Diciamo che mettono a confronto due personalità. Questo è un duetto semplice, un duetto dove noi sentiamo ancora l'eredità monteverdiana della Poppea, no? I due che finalmente, dopo tante traversie, si congiungono con parole anche semplici. Lei dice a lui caro e lui risponde a lei bella, cioè devo dire proprio un lessico. Non c'era bisogno di studiare da librettisti per scrivere questi versi. Però c'è poi un tocco buffo, perché quando lui dopo bella passa al bellissima Cleopatra, no, oltre bellissima non sa più cosa dirle, mentre le pone la corona regale sul capo, anziché augurarle tutto un futuro politico di grandi successi, sa solo dire che bei capelli che hai.
Non si troverò.